Le Beirut, dalla splendida voce di Fairuz, una delle voci più amate del Medio Oriente, ci sembrava la maniera migliore di introdurre la nostra prima ospite. Benvenuta Virginia Sarotto. Ciao Virginia.
Ciao.
Buongiorno. Allora, tu lavori in Libano con Arci Culture Solidali da tempo, insomma, ora in questo momento sei in Italia, vero?
Sì, ecco. Sono tornata, insomma, per le vacanze.
Ecco, dunque, chi meglio di te ci può dare un'istantanea, insomma, di quella che è la situazione attuale di un paese che veramente ne ha passate tante, che si trova sempre al centro, purtroppo, di tanti conflitti. Che cosa succede proprio in questo periodo in Libano?
Certo, intanto grazie Ludovica di avermi, e ciao a tutti e tutte. E sempre lo faccio come premessa perché è molto importante per noi come, insomma, persone che lavorano nella cooperazione, ma comunque con anche una volontà di, insomma, attivismo in qualche modo, no? Di raccontare le storie, dare un senso anche al lavoro che facciamo in termini di comunità e di creare proprio anche dei ponti, no? Con i posti in cui lavoriamo. E quindi è importante avere questi spazi, soprattutto in questi momenti in cui appunto è molto raccontato, diciamo, solo una parte o comunque solo un pezzo, certo, della storia. E in Libano, diciamo, in questo momento la situazione è estremamente cambiata dal 27 di novembre, perché il 27 di novembre c'è stato l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e il Libano, e poi in realtà nei fatti tra Israele e Hezbollah, che è appunto un partito del panorama politico libanese, che ha anche un'ala armata, che di fatto poi è, diciamo, l'ala che finora e negli ultimi 40 anni ha difeso i confini, sì, libanesi, e hanno fatto appunto un accordo di cessate il fuoco, per cui diciamo che dal 27 novembre per 60 giorni, quindi fino circa a fine gennaio, la situazione nel paese è molto cambiata rispetto ai due mesi precedenti. I due mesi precedenti, cioè dal 23, diciamo, facciamo dal 16-17 settembre fino al 27 di novembre, sono stati dei mesi terribili in cui ci sono stati milioni di sfollati interni, perché appunto i bombardamenti israeliani si sono estesi dal sud del Libano e dalla Bekaa, quindi dalla valle della Bekaa a nord-est, si sono estesi in tutto il paese, mentre appunto prima di settembre era comunque un anno che andavano avanti in queste zone specifiche e c'erano stati, diciamo, target mirati, attacchi mirati fuori da queste zone. Da settembre a novembre la campagna è diventata veramente intensissima e sono stati distrutti interi villaggi in vari punti di Libano, soprattutto a sud e nella valle della Bekaa, e però tutto il paese era sotto assedio. Beirut veniva bombardata quotidianamente, più o meno nella periferia, però, cioè, non, insomma, non,
certo, comunque una situazione veramente molto difficile. Sì. Tu eri lì in, esatto, quei giorni?
Sì, io sono stata lì fino a inizio ottobre. Poi a inizio ottobre c'è stata, diciamo, l'escalation è iniziata con il famoso attacco dei pagers, dei walkie-talkie, quindi il 16-17 settembre. Diciamo che poi a inizio, nella prima settimana di ottobre, molti di noi sono stati fatti evacuare, molti di noi intendo cooperanti, perché la situazione era molto difficile, hanno smesso di volare gli aerei e quindi ci hanno fatti evacuare. Le settimane appunto tra il 23 di settembre e diciamo il 2-3 di ottobre sono state proprio molto pesanti, molto brutte, sono state le settimane in cui hanno anche, diciamo, devastato i quartieri sud di Beirut, perché hanno ucciso il leader di Hezbollah, il segretario generale Hassan Nasrallah, e quindi quando hanno, è stato il 27 di settembre se non erro, è stato proprio un bombardamento intensissimo che ovviamente ha fatto crollare decine di palazzi e hanno fatto tantissime vittime civili durante quelle settimane, ma anche poi in quelle successive, cioè fino al 27 novembre. Quindi, certo, è stata una situazione che veramente ha messo in ginocchio il paese e non ha avuto alcun rispetto per le regole, anche purtroppo, perché ci sono le regole della guerra, purtroppo ci sono, e però anche quelle, insomma, non sono state rispettate. Ecco.
Senti Virginia, ma io ti volevo chiedere una cosa, perché il Libano, noi sappiamo che è un paese multiculturale, multireligioso, se vuoi, esistono tante comunità, perché ci sono tanti cristiani, non è un paese che si può, come dire, iscrivere in un'ala soltanto, come possiamo dire, dell'Islam sunnita, sciita, oppure, cioè, ci sono tantissime,
no.
È un mosaico proprio di culture, ma è così forte Hezbollah adesso, oppure c'è la possibilità che altri partiti politici possano prendere il potere in questo momento così difficile?
Ma allora, dunque, intanto premetto che benché io venga da un background di scienze politiche e insomma ho lavorato insomma nella regione, sulla regione per tanti anni, comunque non sono un'analista politica, quindi ci tengo a dirlo, che quello che dico persone che leggo, soprattutto per me il riferimento italiano è Lorenzo Trombetta, quindi lo consiglio a tutti, e dalle anche mie esperienze personali. Quello che posso dire in modo proprio sicuro e vero è che è verissimo quello che hai detto, cioè il Libano è un paese bellissimo per la sua diversità etnico-religiosa, ci sono 18 religioni riconosciute, confessioni religiose riconosciute, di cui appunto le principali sono, diciamo, nei gruppi cristiani ci sono maroniti, che sono un gruppo di cattolici ortodossi e cattolici, e poi ci sono, diciamo, la parte musulmana che si divide in sunnita e sciita, e poi ci sono anche tutta una serie di religioni, diciamo, di gruppi minori come i drusi e così via. E questa è la bellezza del Libano, nel senso che è un paese veramente incrocio di civiltà da sempre, e quindi è un popolo estremamente misto, estremamente interessante. Diciamo che su Hezbollah, cioè Hezbollah nasce come resistenza di fatto negli anni Ottanta all'invasione di Israele, le prime, perché Israele, cioè, adesso non è la prima volta che ha invaso il Libano, è successo 3-4 volte negli ultimi 60 anni, e loro nascono come resistenza puramente libanese, cioè proprio di persone che imbracciano le armi al sud dove Israele invadeva, e nascono come resistenza, e questo era il loro nome, cioè si chiamavano Mukawama, che vuol dire resistenza in arabo. Successivamente diventano Hezbollah, che vuol dire il partito di Dio, cioè diventano partito, si costituiscono politicamente, ricevono anche il supporto dell'Iran, eccetera, quindi prendono posizionamenti geopolitici totalmente discutibili.
Certo,
nel senso che
assolutamente.
Anche che,
questo diciamolo, perché sennò poi insomma...
Certo, no, ma questa è proprio la cosa interessante, no? Che anche molti libanesi che comunque sostengono in qualche modo la resistenza di Hezbollah per il fatto che è resistenza, quindi per il fatto che c'è un'invasione, e loro sono di fatto gli unici, perché non c'è l'esercito libanese, non è in grado, e questa è stata anche una volontà politica dell'assetto della regione, perché non doveva essere una minaccia per i vicini. Loro sono gli unici che effettivamente riescono a fare finora una resistenza armata, ma questo non significa che i libanesi sostengano Hezbollah come progetto politico.
Appunto, questo è importante, cioè, anche dirlo, no? Proprio per questa grande diversità. Poi certo. Nelle situazioni di tragici attacchi, tragici conflitti, purtroppo tutto si radicalizza, e probabilmente poi molte persone sono state costrette a fuggire proprio per non dover rimanere e prendere delle posizioni così radicali, io suppongo, no?
Guarda, ti dico, non è neanche la questione di prendere posizioni radicali, perché loro sono molto lucidi, cioè certo ci sono le persone affiliate al partito, e come tutti i partiti, appunto, stiamo parlando comunque di un partito che è in Parlamento, quindi non è una milizia, basta,
certo,
questo va detto,
certo.
Perché bisogna dargli, e come gli altri partiti libanesi è un partito corrotto, perché tutta la classe politica libanese, a prescindere dalle appartenenze religiose, e questo ce lo insegnano i libanesi stessi, che nel 2019 sono andati in piazza e hanno protestato contro tutta la loro
è vero. Ricordiamo
politica.
Questo anche una gravissima crisi economica, la forte
certo.
esplosione al porto, insomma, che ha causato tantissimi problemi,
giustizia,
certo.
Esatto, quindi in realtà Hezbollah fa parte di quella cerchia di partiti che come tutti gli altri, insomma, leader, che siano cristiani, drusi, sciiti, sunniti, è una classe corrotta, staccata dal popolo, contro cui il popolo tutto nella sua diversità è sceso in piazza nel 2019. Non è stato portato un cambiamento per una serie di, diciamo, problemi interni, il Covid, l'esplosione al porto, la crisi economica, però comunque questo va ricordato, quindi se anche c'è un supporto da parte della popolazione a Hezbollah, e per la resistenza, non per il suo progetto politico, anche perché soprattutto in questo momento in cui comunque ci sono le questioni sono molto legate, no? Il colonialismo israeliano in Libano, che comunque è diventato chiaro a tutti i libanesi che non è un problema di Israele contro Hezbollah, è un problema di occupazione della terra, diciamo, non è che sono stati solo targetizzati i siti di Hezbollah, cioè questa cosa è venuta a cadere molto presto, quindi i libanesi si sono sentiti colpiti come popolo.
Certo.
E poi ci sono anche legate le questioni di libertà in generale, quindi la questione palestinese con quella della terra invasa libanese da parte degli israeliani, la caduta del regime siriano che ad esempio è stato un alleato fortissimo di Hezbollah. Hezbollah ha continuato sempre a sostenerlo, e i libanesi come società civile questa cosa ce l'hanno chiara, cioè ce l'hanno chiara che se Hezbollah ha un valore in quanto resistenza contro Israele, questo non vuol dire che sia buono sostenere il regime di Assad, cioè c'è molta complessità dentro,
assolutamente.
Che non viene raccontata, perché allora diventa siamo contro o pro, no? Invece non è così.
Insomma sì, non è tanto semplice, diciamo che poi appunto l'Occidente un po' sta a guardare e un po' influisce non in maniera positiva, no?
Cioè non ha un peso politico sostanzialmente di fatto, nel senso che ce l'ha in termini coloniali, però non ha un peso politico nel determinare poi quello che, cioè l'unica cosa che dovrebbe essere sostenuta poi, che è la società civile, cioè
si interfaccia
sempre con la classe politica corrotta libanese e quindi con insomma chi poi siede in Parlamento eccetera, ma che è completamente staccato dalla società civile, non vengono sentite le istanze, soprattutto non, cioè è grave perché insomma i governi, è stato chiaro in questi mesi, in questo anno, che il doppio standard, le parole tipo diritti umani e civili e protezione dei civili valgono solo per alcune persone, e i governi occidentali l'hanno proprio palesemente sdoganata questo paradosso, perché insomma gli americani ad esempio, questi sono, cioè si possono trovare dichiarazioni degli americani su L'Orient Le Jour, che è uno dei quotidiani più famosi in Libano, ma su qualsiasi testata, cioè, si trovano dichiarazioni in cui loro dicono di aver chiesto a Israele, ad esempio in Libano, di proteggere le infrastrutture civili, ma le infrastrutture civili che ad esempio portavano all'aeroporto, perché i loro cittadini dovevano evacuare, non le infrastrutture civili dei villaggi libanesi e basta, perché si vedono le foto, ci sono villaggi completamente rasi al suolo nel sud del Libano, quindi la parola civili vale solo per alcune persone, la parola diritti vale
certo.
solo per alcune persone, quindi non c'è un peso politico in questo senso dei governi europei e occidentali di veramente far essere reali le parole diritti,
certo.
cioè ci sono privilegi, non ci sono diritti sistema.
Questo sicuramente. Poi ecco, forse l'Europa in questo momento conta veramente poco, diciamo che questo Occidente è un pochino più gli Stati Uniti, e quindi ora forse chissà se cambierà qualcosa con l'arrivo di Trump, ce lo stiamo chiedendo tutti. Però allora Virginia, tu mi parlavi di società civile ed è proprio in questo ambito che voi lavorate. Io vorrei che tu raccontassi un pochino che cosa fate con Arci Culture Solidali sul territorio.
Sì, allora ARCS, che appunto è diciamo la ONG di Arci, diciamo lavora in Libano dagli anni 80 e poi insomma si è registrato ufficialmente nel paese negli ultimi anni. I primi, diciamo, la presenza di ARCS soprattutto nella zona di Baal Beit Hermel risale al 2006, quindi dopo, diciamo, il 2006 è stato l'anno dell'ultimo conflitto israelo-libanese, diciamo, prima di quest'ultimo, di quest'anno, e appunto ha sempre lavorato, oltre che a Beirut, anche soprattutto con una presenza forte a Baal Beit Hermel, che è una di queste zone ultimamente pesantemente colpita dai bombardamenti, dove tuttora stanno i miei colleghi, sta parte del nostro team. Noi siamo una squadra piccola, al momento siamo 4 persone, e appunto sono 3 colleghi libanesi e io, e loro sono persone incredibili che sono effettivamente legate all'associazione da anni e che permettono, diciamo, all'associazione, secondo me all'organizzazione, di fare un lavoro radicato nella comunità e nei bisogni, perché loro fanno parte di quelle comunità con cui lavoriamo. Quindi diciamo che come linea generale, adesso il nostro lavoro in questo momento, negli ultimi mesi, è molto focalizzato sull'emergenza. Stiamo facendo distribuzioni di carburante per le stufe, per riscaldare le case, distribuzione di kit igienico-sanitari.
Ecco, perché diciamolo che fa freddo in questo periodo da quelle parti, sì. Perché molti non ci credono, no? Dicono, ma com'è possibile che i bambini muoiono di freddo? È possibilissimo, perché io sono stata in Siria proprio tantissimi anni fa, proprio a ridosso del Capodanno, sì. Fa freddo, ragazzi, la notte fa freddo, quindi è vero, certo. non possiamo dubitare di questa cosa, soprattutto quando sentiamo queste notizie terribili, insomma, no?
Sì, poi tra l'altro Hermel sono tutti villaggi sopra i 1000 metri, quindi fa proprio molto freddo, in cui appunto molte case sono state distrutte, le municipalità di alcune città sono state distrutte, cioè è una zona pesantemente colpita. I nostri colleghi sono lì e insieme a loro noi stiamo appunto facendo queste distribuzioni emergenziali, coordinandoci con un po' tutti gli attori locali, altre ONG locali, eccetera. E, oltre diciamo all'emergenza, noi abbiamo sempre lavorato nell'educazione, a supporto di centri comunitari che danno, diciamo, fanno attività di educazione non formale per bambini siriani e non, che diciamo sono stati esclusi dal sistema scolastico libanese, perché appunto il Libano vive dal 2011 questa crisi dei rifugiati siriani che si sono riversati in Libano, e questo ha creato una pressione su vari ambiti della vita, tra cui l'educazione. Quindi diciamo sono centri in cui si cerca di dare un'educazione simile a quella del Ministero dell'Educazione, certo, libanese ai bambini fuori. E poi abbiamo tutta una serie di lavoro invece nelle carceri libanesi, insieme ad agli attori locali che sono sia istituzionali sia invece non governativi, che lavorano dentro le carceri. Questo è un progetto, diciamo, che ARCS porta avanti dal 2018, ed è stato ARCS è stata fondatrice di un working group, quindi un gruppo di lavoro informale dal basso di associazioni della società civile libanese che lavorano nel sistema penitenziario, per appunto facciamo azioni di advocacy per il rispetto dei diritti umani dei carcerati, anche degli ex detenuti, così come anche supporto in termini di beni di prima necessità, perché insomma lo stato delle carceri in Libano è, se già è un paese in crisi, è no, proprio
veramente non oso pensarci, sai, ne stiamo parlando molto in questo periodo per il caso di Cecilia Sala, detenuta in Iran, sì. Ecco, probabilmente non ci riusciamo nemmeno a immaginare in che stato vivano le persone incarcerate in questi paesi, no? Perché già, esatto, in Italia vivono male i detenuti, figuriamoci.
Infatti è una questione di, insomma, si vede insomma la qualità di uno Stato da come tratta gli ultimi, no? Dice, quindi,
esatto.
Tra l'altro sono detenuti che molto spesso non dovrebbero essere detenuti, cioè c'è tutto anche un problema di uso smodato della predetenzione, magari poi molte persone, ad esempio siriani o comunque migranti di nazionalità, ad esempio di paesi africani, che non hanno documenti perché non possono averli, perché il sistema non permette loro di averli, che quindi vengono arrestati, ma sono lavoratrici domestiche, persone veramente non criminali, quindi ecco, proprio un lavoro di giustizia quello nelle carceri. E, diciamo, queste sono un po' le nostre linee di lavoro. È chiaro che adesso nella BECA noi di solito facciamo progetti di sviluppo economico, di stabilità sociale, di ricostruzione oppure miglioramento di infrastrutture, creazione di lavoro, eccetera. Adesso diciamo che siamo focalizzati sull'emergenza, perché quella è una delle zone più colpite, e quindi insomma speriamo di poter tornare presto a fare i lavori,
certo,
più normali,
certo.
Ma adesso l'esigenza è un'altra.
Certo, tra l'altro ricordiamo, per chi forse non lo sapesse, che in Libano ci sono anche dei beni culturali importantissimi, sì. Baalbek è un'area archeologica preziosissima.
Baalbek è
quindi insomma io penso che avremmo tutti gli interessi, ma proprio umani, per un range amplissimo di argomenti, di difendere il Libano e di desiderare la pace in Medio Oriente. Quindi noi assolutamente speriamo che la situazione migliori. Io vorrei chiederti, Virginia, se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici volessero sostenere i vostri progetti, che cosa devono fare?
Sì, allora abbiamo una raccolta fondi dedicata al Libano, che è operativa da fine settembre, con cui appunto è una raccolta fondi molto diretta, che davvero i soldi vanno ai nostri colleghi a Baalbek, che loro comprano medicine, pannolini e così via. Ci tengo a dirlo perché è veramente molto diretta.
È molto importante questo, certo.
Si può sostenere sul sito di arcsculturesolidali.org. E si può donare, insomma, tramite bonifico, PayPal, insomma ci sono varie modalità, e Quindi ecco lì sicuramente una, insomma, è molto, so che siamo dopo le feste, quindi insomma sono legali, però l'emergenza va avanti.
No,
quindi,
no, ma assolutamente, invece è importante fare qualcosa di concreto, soprattutto proprio per chi lavora sul territorio, perché a volte ci vengono chieste donazioni per grosse situazioni e poi non sappiamo mai dove vanno a finire, invece certo, con voi noi sappiamo, come ci hai appena detto, insomma, come vengono utilizzati questi fondi, e quindi noi invitiamo tutti ad aiutarvi e a partecipare alle vostre iniziative. Senti Virginia, un'ultima cosa, io so che tu appunto giri anche per le scuole e cerchi di aiutare le persone a uscire un po' dagli stereotipi della narrazione dominante, ecco, quali sono le cose che magari tu senti in televisione e che ti danno magari più, ti fanno più impressione per quanto o non sono vere o insomma qual è lo stereotipo che vorresti sfatare rispetto al Libano?
Allora, questa è una cosa appunto che quando sono tornata evacuata, diciamo, ero molto, cioè, ho continuato a lavorare da remoto supportando tutti i progetti, però insomma mi sembrava comunque che avevo molto la percezione che il problema fosse da questa parte, cioè che anche da questa parte del mare, voglio dire, no? Perché ho visto i telegiornali in Italia, ho sentito come venivano raccontate le notizie e mi sono proprio detta, c'è qualcosa, cioè se noi come comunità internazionale, come cittadini di qualsiasi paese, legittimiamo che un paese come Israele si possa comportare in questo modo, violando tutte le regole del diritto internazionale, c'è qualcosa che non va. E questo non vuol dire che altri, cioè non vuol dire fare un'apologia dei gruppi di Hezbollah, di Hamas, eccetera. Non è questo, è proprio scardinare il doppio standard, cioè perché un paese come Israele può portare avanti un progetto coloniale che va avanti da decenni, nel senso che appunto poi Hamas, Hezbollah, cioè sono tutti gruppi che a prescindere da quello che poi sono diventati, dalle azioni terroristiche che hanno fatto, tutto quello che c'è, nessuno vuole fare un'apologia, però sono nati come resistenza a un'invasione. Questa invasione è sempre stata legittimata da tutti, dalla comunità internazionale, dagli Stati Uniti in primis, nonostante sia illegale, cioè che Israele occupa illegalmente alcuni territori palestinesi, così come il Golan, eccetera, da anni, è una violazione del diritto internazionale provata, cioè non è un'opinione, è proprio sbagliato, ma nessuno ha mai fatto nulla contro, cioè per impedirlo, no? Quindi quello che poi ho cercato di, cioè che sto cercando di fare, che faccio parlando con le persone, ma che penso che possiamo veramente fare tutti a cena con i nostri amici, è proprio fare un attimo attenzione, perché la narrazione è molto spesso fatta in modo che non si usa lo stesso standard per entrambi i giocatori della partita. Cioè, ci sono alcuni esempi che faccio sempre. Se, ad esempio, l'attacco dei walkie-talkie del 16 settembre fosse stato fatto da Hezbollah o da Hamas in un paese europeo o in un paese o in Israele, a Tel Aviv, come l'avremmo chiamato? Attacco terroristico, perché lo è. Se lo fa Israele in Libano non si può dire che è terrorismo, cioè i libanesi lo riescono a dire, ma non i libanesi affiliati a Hezbollah, i libanesi punto. Cioè anche i libanesi che detestano Hezbollah, per loro quello è stato un attacco terroristico, perché di fatto lo è. Se si leggono le regole del diritto internazionale, far esplodere dei device che non sono militari, che possono essere in mano a qualsiasi persona, compreso un bambino al mercato, è un attacco terroristico, ma se si parla di certi paesi non si può dire. Allora, è questo che secondo me poi ci fa vedere tutto bianco e nero e buoni e cattivi, no? O ad esempio, mi ricordo, ho questo ricordo molto chiaro, sono arrivata in Italia appunto inizio ottobre e vedendo un telegiornale si parla del conflitto israelo-palestinese e poi a un certo punto c'è un servizio, diciamo un allungamento in cui si parla della radicalizzazione che questo conflitto ha portato, no? E io vi giuro che in tutto l'approfondimento, quando dicevano la parola radicalizzazione, c'erano solo stereotipi musulmani, cioè c'erano i miliziani di Hamas, oppure c'erano delle donne col velo, c'erano, no? Che è comunque un rafforzare l'idea che la radicalizzazione non è che prende tutte e due le parti del conflitto, no, ne prende solo una, che è molto chiara, che è quella araba musulmana.
Sì, sì, mentre invece avviene anche dall'altra parte, no?
Cioè, mi sembra che Netanyahu si possa definire una persona radicalizzata, cioè, nel senso, ha delle accuse della Corte Internazionale di genocidio, cioè, però nella nostra narrazione, da vari punti di vista, eccetera, da anni, non si può dire non si applicano le stesse categorie, quindi è solo questo che secondo me è importante, perché da inizia ad ampliare la complessità e riesce anche a farti delle domande, ad esempio, ma sarà che tutti i libanesi appoggiano Hezbollah? Ma in che senso lo appoggiano? Cioè, capire la complessità di popoli che sono complessi tanto
Guarda,
quanto noi.
Sì, ma insomma, poi quelle sono delle aree in cui ricordiamo che fino a un centinaio di anni fa erano colonie dell'Occidente,
certo.
E questo ha lasciato assolutamente dei segni molto molto forti. Questo anche viene molto trascurato, no? Non si pensa mai alla storia passata, confini di paesi tracciati con la matita e il righello in zone che appartenevano a un po' a tutti, a tantissime etnie, a tantissimi gruppi religiosi, come ricordavi anche tu prima. Ma questo è avvenuto anche in Afghanistan, in Iraq, con tutto quello che hanno fatto gli Stati Uniti. Anche lì sembrava un'azione del tutto legittima, invece sono state delle vere e proprie invasioni, no? Questo è la storia recente, poi questo è successo 20 anni fa, dopo l'11 settembre, quindi è tutto un po' collegato e forse non ce lo vogliamo ricordare noi europei e noi occidentali in genere.
Sì, che poi purtroppo continua anche, nel senso che comunque anche oggi non c'è più il colonialismo evidente, che comunque già, come dici tu, ci dimentichiamo, ma rimane un colonialismo, ad esempio, nel fatto che si tutelano i diritti di alcune persone, non di altre, non dei diritti delle persone in generale. Lo vediamo palesemente a Gaza, cioè anche molto peggio che nel Libano, no? Cioè,
certo.
Oppure anche a un certo punto, a ottobre, ho sentito dire Macron alla TV, diceva dire Libano e dire Francia, Israele si deve fermare. Cioè, questa affermazione, per quanto ovviamente sentendola io ero anche sollevata, perché ho detto mamma mia, speriamo qualcuno, cioè delle potenze europee, si metterà per dire in mezzo, per dire basta, cioè nel senso togliamo questo, cioè facciamo fermare Israele. Però poi ripensandoci, cioè, lui ha detto il Libano è Francia. Cioè, è una cosa grave.
Insomma, è un po' pericoloso, in effetti.
Se fosse il Libano e basta, non andrebbe bene, perché
appunto.
È questo il punto, no? Cioè,
certo.
Sono tutte cose che dobbiamo proprio un po' decostruire per poi ripensare tutti i legami che invece abbiamo con questi popoli, perché qualunque italiano che vada in Libano comunque si sente a casa, non so come dire. Cioè, c'è comunque una sensazione di cultura comune, cioè siamo veramente
assolutamente
molto spesso la stessa cultura, cioè questa cosa è molto bella. Però appunto cioè, rimangono ancora quelle dinamiche di potere che poi uccidono di fatto.
Certo, certo. Virginia, allora noi ti ringraziamo veramente tanto perché ci hai fatto riflettere su tantissimi argomenti e ci hai fatto avvicinare con occhi proprio più liberi direttamente a quello che avviene sul territorio del Libano. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo perché tu tornerai presto, suppongo?
Sì, viva il lupo, dovrei tornare a metà gennaio, insomma, appena mi danno il visto, però grazie a voi davvero.
Benissimo, ti ringraziamo tantissimo, vi ricordiamo che poi troverete il podcast di questa bella intervista sul nostro sito, anche con il link per andare alla pagina di ARCS, ARCI Culture Solidali APS, e se vorrete saperne di più e anche contribuire per sostenere questi bellissimi progetti di cui ci ha parlato Virginia Sarotto. Grazie Virginia!
Grazie a voi, grazie.
Grazie, buon anno e a presto. Insomma, Fabrizio, qui è sempre interessante parlare con chi lavora sul territorio.
Esattamente,
no?
È proprio quello il fatto. Cioè, noi qua abbiamo l'informazione un po' distorta. E sentire chi sta lì sul posto a combattere in un certo qual modo, no? Cioè, per i diritti delle persone. È sempre comunque una cosa importante.
È molto importante perché, cioè, sai, anche un giornalista, cioè io ho visto proprio sul territorio la differenza quando ero in ex Jugoslavia. Anche il giornalista più coscienzioso comunque è di passaggio. Invece chi lavora sul territorio, come le ONG, si scontra tutti i giorni con certe dinamiche, sta lì nel medio-lungo termine ed è in quel modo che forse ti puoi avvicinare veramente a capire i problemi della popolazione, perché anche il giornalista più bravo comunque sta lì per qualche giorno, poi se ne va, poi ritorna, sì. Perché poi ci sono giornalisti bravissimi, non oso assolutamente mettere in discussione il lavoro di coloro che lo fanno bene.
Sì, però vivere
ma
la
è diverso.
Quotidianità
vivere, cioè tu appunto stai lì, vedi le medicine, vedi la gente che sta male, la gente che deve scappare, fai amicizia, tu credi delle relazioni con queste persone, quello è la cosa che davvero ti avvicina a loro. Allora adesso ascoltiamoci un altro po' di musica che viene da quella zona del mondo, perché ci ascoltiamo un brano del figlio di Fairuz, Ziad Rahbani, che ha molto lavorato con lei e poi ha fatto dei lavori da solista. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Bema Enno, da un disco registrato live alla cittadella di Damasco nel 2008. Ziad Rahbani con Bema Enno.
I'm